Rap, parole in effetto, quaderno di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola.
Ciao a tutti e a tutte, eccoci qua, questa è di nuovo la stampa rassegnata di Radio Wombat, diamoci un caloroso saluto dopo la famosa settimana rossa, quella che unisce il 25 aprile al 1 maggio, periodo tra l'altro nel quale chi ci ascolta con più assiduità si sarà accorto che ho saltato una trasmissione, siamo andati un po' a singhiozzo in quest'ultimo mese anche e proprio per queste iniziative, per queste piazze, per queste giornate che sempre a chi guarda il mondo con gli occhi di una trasformazione possibile e desiderata sono così significative, insomma, da prendere del tempo, delle energie che in un modo o nell'altro vengono sottratte poi ad altri impegni, quali quello con la nostra Radio Wombat e con la nostra trasmissione. Speriamo che riusciremo a recuperare più o meno quello che non abbiamo detto o guardato insieme in questo periodo, ma credo, insomma, sinceramente che non ci sia cose particolarmente rilevanti che abbiamo perso, che non possiamo comunque andare a recuperare. Quest'oggi faremo appunto uno sguardo a volo d'uccello delle cronache. Con questo approfitto per dire a chi non ci dovesse conoscere che la nostra trasmissione è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui facciamo, diciamo, cronaca locale essenzialmente, o comunque partendo da spunti di cronaca locale, cioè quello che esce sui giornali che ancora la cronaca locale la fanno, facciamo a volte degli approfondimenti, altre volte diamo voce a protagonisti e lotte o comunque realtà in conflitto sull'area metropolitana fiorentina, altre volte facciamo qualche approfondimento leggendo degli articoli che ci sembrano rappresentativi o particolarmente importanti di quello che accade. Quest'oggi, come dicevo, faremo un po' un volo d'uccello sulle cronache, tenendo conto del fatto che mi sembra in modo abbastanza palpabile, guardando le cronache, soprattutto quella di questa settimana, che si apre appunto con il mese di maggio, che praticamente, insomma, la pandemia va quasi a scomparire dagli articoli. Se abbiamo attraversato ormai più di un anno di continui titoli di giornale legati al conteggio dei, da una parte dei morti, dall'altra dei contagiati, dall'altra parte dei ricoveri, e quindi in funzione di questi le zone rosse, le zone gialle, le zone arancioni, le zone di altri colori rinforzate, attenuati, insomma tutto quel lavorio di cui abbiamo parlato fino ad ora, sembra che improvvisamente non se ne parli più. Questo lascia anche un po' spiazzati, proprio perché se da una parte insomma si è vissuto dentro una bolla di questo genere, ora che la cosa improvvisamente sparisca lascia un po' riflettere, ma insomma comunque questo è quanto. Quindi guarderemo alcuni articoli, vediamo un po' quello che resta di questo meta discorso sulla pandemia, il contagio e il rischio sanitario che si è corso o continuiamo a correre. E prima di cominciare appunto a guardare i giornali, vorrei dedicare un qualche minuto di attenzione per una vicenda che ci è sempre interessata per una caratteristica anche personale dell'impegno di chi svolge questa trasmissione, che poi sono io, che è quello della vicenda, dell'avvertenza dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Aeroporti Handling, cioè di quella azienda che fino ad oggi era controllata da Toscana Aeroporti e che si occupa della movimentazione dei bagagli, quindi più volgarmente i portabagagli dell'aeroporto di Firenze. Bene, quindi la questione si è andata ad aprire un mesetto, forse due fa, quando praticamente a fine dell'anno solare, quindi con l'inizio del 2021, i dirigenti e l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti hanno annunciato l'intenzione di cedere questo ramo d'azienda che appunto si occupa di movimentare i bagagli. Ovviamente la cosa ha immediatamente allertato le orecchie dei lavoratori e delle lavoratrici, che ogni volta che si parla di cessioni di ramo d'azienda si immagina, non perché è astratto, ma proprio perché è la storia che ce lo insegna, che a queste cessioni corrisponde poi la cosiddetta dinamica del dumping, ovvero dell'abbattimento del costo del lavoro, dell'abbattimento dei diritti, l'aumento dei carichi di lavoro, l'aumento della precarietà e quant'altro. Ovviamente ogni appalto si presenta in forme nuove e niente, insomma, questo è il pericolo che ha allertato i lavoratori e le lavoratrici, che hanno cominciato a muovere e a tessere le reti della solidarietà e dell'iniziativa e della mobilitazione intorno alla loro vicenda. La cosa ovviamente coinvolge entrambi gli aeroporti, sia quello di Pisa che quello di Firenze, e i lavoratori interessati a questa manovra sono perlomeno 453 circa. Questo è il numero preciso che insomma è stato indicato da loro stessi in queste settimane, in questi mesi di mobilitazioni, e a questi si aggiungono qualche altro centinaio non ben identificato e difficilmente identificabile, tenendo conto anche del fatto che c'è la stagionalità, per cui alcuni lavoratori, insomma alcune aziende in alcuni momenti hanno più occupati, in altri momenti ne hanno meno, quindi insomma si parla di numeri un po' non tirati a caso, ma necessariamente non precisi, non necessariamente circoscrivibili in maniera molto dettagliata e precisa, tra i due aeroporti appunto di Pisa e di Firenze. La cosa ci ha sempre interessato anche perché in alcuni momenti il ricatto occupazionale esercitato dall'azienda che possiede i due aeroporti, che è Toscana Aeroporti, aveva fatto sì che richiesta legittima di reddito e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto per lo scalo di Firenze, fosse o volesse essere fatta corrispondere a una pressione sullo sviluppo dell'aeroporto fiorentino. La vicenda evidentemente invece ci insegna, se non il contrario, comunque ci spinge a esercitare ancora una volta la critica e il sospetto per le promesse dei padroni, perché di fronte ad anni di promesse di sviluppo che tra l'altro non si sono realizzate, nello stesso tempo vediamo che in un momento di crisi quelle che erano le famiglie e i lavoratori e le lavoratrici colpiti, che andavano in tutti i modi difesi quando si trattava di utilizzarli in modo pretestuoso e strumentale per spingere per lo sviluppo dell'aeroporto, nel momento in cui c'è questa difficoltà dovuta al Covid si scaricano e si pensa di vendere. In realtà la vicenda, per come l'abbiamo un po' approfondita, è anche un po' diversa, o meglio, già alcuni anni fa, quando nacque questo soggetto Toscana Aeroporti Handling, le intenzioni dell'azienda, messe nero su bianco e scritte nei bilanci, erano quelle di fare di questo soggetto Toscana Aeroporti Handling un soggetto transitorio che preparava appunto alla cessione del ramo d'azienda per concorrenti del settore dell'handling, cioè dei portabagagli. Evidentemente il momento è arrivato, la crisi del trasporto aereo dovuta al Covid non ha inventato nuove procedure, ma ha probabilmente accelerato direzioni e orientamenti aziendali, ovviamente orientati alla massimizzazione dei profitti che già c'erano e erano già nell'aria da tempo. La cosa però evidentemente è due volte insopportabile: la prima perché appunto parla di precarietà di lavoratori e lavoratrici, o tra l'altro in un settore dove i profitti sono sempre stati molto e molto alti, nello stesso tempo si somma alle vicende del Covid, per cui questi lavoratori e queste lavoratrici si sono trovati in questa situazione a seguito di un periodo in cui hanno preso le casse integrazioni, in cui sono stati praticamente fermi, e quindi la cosa diventa due volte fastidiosa e irritante. Lavoratori e lavoratrici che, insomma, di cui ne parliamo perché hanno agitato le piazze, ed è proprio il caso di dirlo, in questi diciamo due mesi di mobilitazione. Li abbiamo visti a Pisa, in vari luoghi della città, anche sotto la Torre dei Miracoli per un flash mob, diciamo canterino e ballereccio. Abbiamo visto a Pisa riscuotere, tra l'altro, diciamo la solidarietà piena della giunta e del sindaco della città, mentre a Firenze, dove hanno tentato di ricevere la stessa solidarietà o quantomeno di svegliare, diciamo così, il sindaco Nardella, non hanno incontrato lo stesso, insomma, non hanno avuto lo stesso riscontro. Il sindaco di Firenze non è sceso da Palazzo Vecchio, ammesso che ci fosse, e al suo posto è stato mandato un funzionario del comune, un funzionario di rilievo, ma comunque non la figura del sindaco, che invece non ha mai mancato di andare personalmente a Peretola, sia recentemente all'inaugurazione dei lavori di manutenzione della pista, che rimane con l'orientamento che aveva, ma insomma è stata diciamo rinnovata nella sua pavimentazione, e l'abbiamo visto il sindaco andare a parlare con Naldi, a fare i suoi servizi sulla ripartenza, sulla ripresa di Firenze anche attraverso questo aeroporto, e lo abbiamo visto negli anni sempre sostenerne lo sviluppo e continuare a farlo con le forze politiche di maggioranza che restano orientate a quest'idea di un nuovo aeroporto con una pista più lunga che dovrebbe andare a piallare alcune oasi della piana fiorentina e a compromettere assolutamente l'idea di parco agricolo della piana, che ancora fino a prova contraria resta un orientamento della regione toscana. Insomma, questa vicenda si intreccia appunto a quella di altri settori del lavoro colpiti, che abbiamo visto in questi mesi e settimane mobilitarsi, quali quelli di Alitalia, l'avvertenza di Alitalia contro un piano di riduzione dell'azienda praticamente a una piccola polpettina che poi sarebbe incapace di competere sul mercato del trasporto aereo, e quindi molto probabilmente a quel punto appetibile per essere acquisita e fagocitata da altre aziende di bandiera più grandi e evidentemente estere. Quindi in un settore come quello del trasporto aereo e degli aeroporti stiamo vedendo delle manovre tese alla precarietà e all'appropriazione privata e alla massimizzazione dei profitti a scapito invece dei diritti e dei lavoratori. Questo lo andiamo a, diciamo, sommare dal nostro punto di vista alle vicende invece legate alla salute e all'ambiente che da tempo stiamo seguendo e mettendo in evidenza proprio relative allo scalo aeroportuale fiorentino, e quindi se in alcuni periodi, in alcune fasi storiche si è in qualche modo agitata l'idea di uno scambio tra salute e lavoro o tra ambiente e redistribuzione della ricchezza, questo tipo di meccanismo ammesso che ci sia mai realmente stato, è sempre più in crisi, è sempre più smascherato ed è sempre più nudo e falso. Lo vediamo su questa vicenda, come dall'altra parte lo abbiamo visto proprio in queste settimane di cronache, dove la ribalta è giustamente e in modo evidentemente era troppo importante per nasconderlo o per occultarlo, la vicenda delle concerie e dello smaltimento dei CHEU, questo prodotto diciamo di scarto dalla depurazione dei fanghi di lavorazione della concia delle pelli, che poi in qualche modo l'associazione dei conciatori e il Partito Democratico dell'area empolese è andato a mettere in mano alla 'Ndrangheta. Non è tanto da chiedersi perché la 'Ndrangheta è entrata nella gestione, ma evidentemente è chi è andato a cercarla, e a cercare la 'Ndrangheta per fargli fare uno smaltimento che evidentemente dall'altra parte avrebbe avuto dei costi per loro eccessivi, a cercarli ci è andato proprio l'Associazione dei Conciatori e il Partito Democratico. E quindi anche qui, in un settore che è tra quelli dove c'è più occupati, perché si parla di 6-8 mila persone, anche qui in base agli andamenti stagionali, si vede che se da una parte c'è il lavoro, dall'altra parte c'è l'inquinamento, c'è le falde acquifere probabilmente compromesse, c'è il cromo esavalente che può uscire dai rubinetti delle case, e quindi lo scambio salute-lavoro, ammesso che ci sia, c'è da chiedersi seriamente se ne valga la pena. Su questa vicenda non stiamo a leggere articoli, perlomeno questa settimana, perché il tiro al piattello contro Giani è cominciato, dall'altra parte però ci sono anche le levate di scudi, e quindi il tema è ancora particolarmente caldo e complesso. Andiamo, per chi fosse interessato o curioso, a segnalare dall'altra parte che è nata una assemblea permanente nocche, che ha già fatto qualche iniziativa, qualche mobilitazione, qualche assemblea, e che sta in qualche modo tentando di coordinare la legittima e sacrosanta rabbia e indignazione dei cittadini e degli abitanti di quelle zone, e magari a produrre qualche altra iniziativa nel periodo. Chi fosse interessato, c'è una pagina Facebook, perlomeno questo è quello che io ho visto, Assemblea Permanente No Cheu, Cheu con la K. Diciamo che per ora credo che abbiamo già parlato tanto, rinnoviamo insomma la nostra solidarietà alle vertenze, a tutti i lavoratori e le lavoratrici che in questi mesi di cui abbiamo parlato ora si sono fatti protagonisti e protagoniste delle mobilitazioni. Quelli di Toscana Aeroporti hanno parlato anche nella piazza del primo di maggio organizzata a Firenze in piazza Santissima Annunziata. Gli rinnoviamo la nostra solidarietà per un futuro di lavoro e di reddito fuori dai ricatti tra salute e lavoro, tra ambiente e economia. Qui facciamo qui una prima pausa musicale, poi andiamo a guardare a volo d'uccello, insomma, le notizie su pandemia, fine della pandemia, ripresa, nuove aperture, divieti, cosa c'è, cosa non c'è, e poi avremo anche un po' più in là un intervento, o meglio una serie di interventi che abbiamo raccolto con Questa non è università, e proprio per quello che riguarda invece le vicende della formazione, dell'istruzione, dei livelli superiori e dell'università. Facciamo una pausa musicale.
Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale.
quale l'uomo farà nell'internazionale fu vinta e vincerà. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà. Qui l'avvenire è già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dove era il no faremo il sì. Questo pugno che sale, questo canto che va, l'internazionale di un'altra umanità, questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo.
Eccoci, rientriamo in voce, sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat per chi si fosse collegato adesso. La pausa musicale era un po' telefonata, come si faceva dopo la settimana rossa a non mettere l'internazionale nella versione di Franco Fortini. Chi l'ha riconosciuta tra voi era la versione fatta l'anno scorso, un po', come si dice, una collaborazione online tra vari musicisti, tra i quali spicca Alessio Lega, insomma voce e cantautore contemporaneo particolarmente in vista nel mondo della canzone popolare, anche per le cover e le rivisitazioni dei canti tradizionali del movimento operaio, socialista e anarchico. Andiamo insomma a guardare, come si era promesso, i giornali. Il lunedì 3 maggio del 2021 esce La Repubblica, che fa la sua cronaca, e in pratica, come appunto dicevo, aprendolo si resta un po' quasi meravigliati, perché non si parla quasi per niente di Covid, se non c'è un'immagine di una fialetta di vaccino, perché appunto si parla della campagna vaccinale che deve correre. E questo è il titolo. Invece, in prima istanza, in prima pagina, in primo rilievo, è che l'architetto del Viola Park si compra il Teatro Nazionale. Svanito il progetto di farne una SPA, l'immobile di Via Decimatori acquistato da Casamonti. Non voglio trarne profitto, ci saranno dibattiti, eventi, musica, forse anche sfilate di moda. Viene, scusate, un po' da ridere, perché non voglio trarne profitto, invece, come se con musica, con sfilate di moda, eventi e dibattiti fosse impossibile farne profitto. Evidentemente si gioca un po', che cosa ci dovevano fare per farne profitto? Una fabbrica di mascherine o una industria tessile? Come se oggi appunto il valore, poi dicendo oggi si parla ormai di almeno un 40-50ennio, se con produzioni immateriali non si potessero realizzare profitti, appunto. Quindi da qui una piccola risata. L'articolo poi viene avanti con appunto con un certo interesse, questo sul Teatro Nazionale lo guarderemo poi più avanti, adesso no. Cosa resta anche di questa settimana rossa, che è stata una settimana rossa evidentemente di ordine pubblico per quanto riguarda le istituzioni, perché dal 25 aprile in poi si è sui giornali quantomeno, ma insomma la politica si è sperticata a parlare di divieti, e tanto per cambiare, i divieti hanno girato intorno alla Piazza Santo Spirito. Anche qui direi, chi conosce Firenze, chi la vive, non c'è una vera e propria novità, perché sulla movida, soprattutto su Santo Spirito, sul famoso sagrato della chiesa di Santo Spirito, su quelle scalinate in cui tante generazioni di fiorentini e fiorentine hanno passato del tempo, a prescindere dalle mode che si passi all'ora dell'aperitivo, o che fosse piuttosto quella del ritrovo pomeridiano, serale o propriamente notturno, comunque Santo Spirito è Santo Spirito per Firenze, e a maggior ragione forse è stata Santo Spirito in questo anno, anno e mezzo di pandemia, in cui la piazza è stata per certi aspetti, diciamo, riappropriata da gli abitanti di questa città, ovviamente in particolar modo giovani, giovanissimi e giovanissime, che si sono ripresi, diciamo, questa piazza che, sottratta un po' al turismo internazionale, è ritornata la piazza dei giovani, dei ragazzi, delle ragazze di Firenze. Evidentemente non c'è cosa che più dia fastidio che quella dei fiorentini in centro, perché proprio nel momento in cui ci sono meno stranieri e c'è più gente di qui che si va a ritrovare in piazza, e scattano i divieti, forse come non mai, perché se ne è parlato io da quando sono a Firenze e tengo aperti gli occhi, credo di ricordarlo da sempre, la questione di chiudere quel sagrato, e alla fine sembra che in un modo o nell'altro ci stiano riuscendo, perché è venuta fuori questa storia di mettere le panche, che sono evidentemente un primo presidio di chiusura. Si è parlato tante volte di mettere una cancellata, di chiudere di qua o di là, cioè se all'altezza della, diciamo, dello scalino più alto, o se direttamente inibire tutta quanta la scalinata chiudendo in basso. C'è stato varie volte tanto imbarazzo nel chiudere un sagrato, però in un modo o nell'altro alla fine ci stanno riuscendo. Se non ce l'hanno fatta con la questione della movida, ad oggi non è più solo la movida, perché è movida ma è anche movida contagiosa, quindi insomma o in un verso o nell'altro la piazza di Santo Spirito subisce questa sorte. È evidentemente doppiamente, insomma, irritante la questione di Santo Spirito, perché in Santo Spirito il 25 aprile c'è stata anche il ricordo della Resistenza, la celebrazione popolare della liberazione, e quindi le cose si sono un po' sovrapposte, in modo anche, insomma, ovviamente, come non potrebbe che essere, complesso, perché se la mattina e il pomeriggio ci sono state delle vere e proprie iniziative politiche, sociali, che hanno visto impegnati movimenti della città a vario titolo e vari tipi di organizzazioni, la sera è stato ovviamente un altro tipo di discorso, perché la manifestazione, la celebrazione del 25 aprile è terminata, e però la piazza, insomma, resta una piazza in un giorno che poi da una parte è la liberazione, dall'altra parte era anche il giorno che precedeva una sorta di altra liberazione, le riaperture e la fine di alcune restrizioni legate al distanziamento e alle problematiche dovute al Covid, e quindi la piazza era particolarmente popolata. Si può discutere certamente a lungo di quello che succede nei luoghi pubblici quando appunto si è in una situazione di pandemia, però credo sinceramente, in tutta onestà, che il collegamento che è stato fatto da una lettera di medici, dove si diceva "mentre voi ballavate qui c'è gente che muore", mi sembra oggettivamente un po' eccessivo, perché messa in questi termini non si sta dicendo, non è una frase neutra dove si indica la coesistenza nel tempo di due fenomeni, tipo mentre il sole sorge il bambino piange. Evidentemente dire che mentre voi ballavate c'è gente che muore è una sorta di sottile insinuazione di un nesso di causa effetto tra le due cose, e quindi è come dire che se la gente muore è dovuto anche all'indifferenza o al comportamento irresponsabile di chi era in piazza a ballare. Questo mi sembra sinceramente un po' troppo, perché fatto salvo appunto il fatto che si debba essere comunque consapevoli di quello che succede intorno a noi, voler attribuire a chi il 25 aprile ha ballato o si è incontrato comunque in un luogo aperto della città, e non ai tavolini ma appunto in un momento di socialità libera e all'aperto, e volergli attribuire la morte delle persone che stanno negli ospedali, che siano contagiate da Covid o da altre problematiche, mi sembra oggettivamente un po' eccessivo, considerate tutte le responsabilità che ci sono state da parte del governo e che da un anno andiamo a indicare, prendendo appunto le dinamiche di privatizzazione e di tagli alla sanità come elemento centrale e emblematico di quella che è la distanza tra la vita degli abitanti e dei cittadini comuni, che hanno subito comunque particolari restrizioni oltre alla crisi economica, e invece quelle che sono le responsabilità del governo. Quindi però la settimana che collega il 25 aprile con il 1 maggio è una settimana dove si è discusso evidentemente fortemente e a lungo di ordine pubblico. Articolo del 3 appunto dice: Santo Spirito, da oggi sul sagrato vietato bere, mangiare e sedersi. E questo è l'articolo quello del 3 di maggio, mentre invece il, come dicevo, il 26 d'aprile, sempre su Repubblica, allarme di sindaco e prefetta, troppi assembramenti, se proseguono richiudiamo. Ecco, diciamo, l'intimidazione da parte del sindaco. Nardella e Guidi si sono sentiti per concordare una strategia comune contro il rischio di risalita dei contagi. Possibili divieti parziali, oggi Toscana in zona gialla, studenti in presenza al 70%. Questo era il 26 di aprile. Il 26 d'aprile era da segnalare, credo, nelle cronache, anche l'articolo sull'emendamento pro Conciatori e scarica barile nel PD. Nessuno si assume la paternità del provvedimento al centro dell'inchiesta su 'Ndrangheta e rifiuti tossici. Rossi: non ho partecipato alla sua stesura. Si sta parlando appunto dell'emendamento che il Consiglio regionale ha approvato a favore delle concerie per agevolare e facilitare lo smaltimento dei rifiuti, e sul quale appunto si sta dipanando una o forse più inchieste da parte della magistratura, e che vedono coinvolti anche esponenti di spicco del Partito Democratico e della giunta regionale, Eugenio Giani, ma anche il capo di gabinetto Ledo Gori. Queste sicuramente sono cose che creano non poche difficoltà e che insomma vedremo nel tempo cosa emerge e cosa verrà fuori. Il 30 aprile uguale si insiste su Santo Spirito, sempre Repubblica dice: il piano antimovida, vietato stazionare e consumare alcol. Le nuove regole varate da Palazzo Vecchio scattano da oggi pomeriggio, valgono per Piazza Santo Spirito, Sant'Ambrogio, Piazza della Repubblica e via Pellicceria. Questo era il 30 aprile, che appunto evidentemente le contromosse di ordine pubblico studiate, e ci sembra di poter dire che non c'è assolutamente nulla di nuovo, si fa esattamente quello che si è sempre fatto, cioè inibire le piazze dove fiorentini e fiorentine, a maggior ragione giovani e giovanissimi, come già detto, si ritrovano, e si ritrovano anche non necessariamente per arricchire o per ingrassare le botteghe e i locali, che anche se sono usciti da quest'anno di pandemia magari un po' acciaccati, ma comunque tengono il monopolio di queste piazze. E quindi quando la socialità e quando i ritrovi sfuggono anche alle regole del mercato, ecco che è sempre pronto il teorema per cui c'è qualcosa che non va. Magari in alcuni periodi è stato lo spaccio, in altri periodi sono stati gli schiamazzi. Ora è direttamente il ritrovarsi insieme che diventa motivo di preoccupazione per le istituzioni, che corrono a inibire le piazze. Praticamente le hanno inibite tutte, perché Santo Spirito, Sant'Ambrogio, che da alcuni anni era diventata una piccola alternativa a Santo Spirito, visto che quello chiude una piazza, allora la gente va in un'altra. Sant'Ambrogio aveva un po' sostituito Santo Spirito e non gli basta, chiudono anche questo. Quella, poi anche Piazza della Repubblica, poi anche via Pellicceria e poi chissà che altro. Questa insomma è la dinamica delle aperture e delle chiusure, e però la gente insomma gli chiude una piazza e va da un'altra parte. C'è poi nelle cronache di questa settimana anche la questione del primo maggio, quello che è stato lo scontro, diciamo così, sulla apertura o non apertura dei centri commerciali. Anche qui a me sembra di poter dire che non c'è assolutamente niente di nuovo, perché non vedo perché, diciamo così, con una provocazione, non vedo perché non avrebbero dovuto aprire centri commerciali, o meglio, non vedo perché possa fare scandalo che Giani abbia fatto una retromarcia su un'iniziale ipotesi di chiusura dei centri commerciali, visto che praticamente li hanno sempre tenuti aperti ormai da più di 10 anni. Ormai è sempre così. ci ricorderemo, o chi non se lo ricorda, citiamolo, il Renzi, quando era sindaco di Firenze, che disse proprio in modo smaccato e fuori da denti: io non posso spengere una città per ragioni ideologiche. Questo fu il discorso, o meglio la frase lapidaria con cui Renzi chiuse ogni ipotesi di discussione sul fatto che il 1° maggio si potesse festeggiare la festa dei lavoratori, permettendo appunto ai lavoratori e alle lavoratrici di festeggiarla, quindi di partecipare a iniziative o banalmente di farsi una giornata di festa, ma che invece erano, si dovevano andare a lavorare proprio perché nella loro ideologia della festa, la festa è che si sta aperti, si fa stare aperte alcune attività che loro considerano essenziali, e per così da far salire i profitti di coloro che le gestiscono. Questo è quanto, e quindi anche quest'anno si è riproposta questa vicenda del 1° maggio, ma in modo, ripeto, insomma, un po' così, quasi farsesco, perché Gianni prima dice che chiude, poi invece non chiude ma tiene aperto a metà, i sindacati confederali annunciano lo sciopero. Cosa sia poi concretamente successo, se i lavoratori e le lavoratrici abbiano aderito a questi scioperi che sono stati annunciati, è un po' tutto da vedere. La questione sembra un po' tutta, diciamo, all'interno dell'entourage del funzionariato tra politica e alto funzionariato dei sindacati confederali. Comunque la cosa ha degli strascichi, perché questo strappo sul 1° maggio, che ripeto, no, a me non sembra affatto uno strappo, se con strappo si intende diciamo una diatriba o un problema di fondo, di metodo e di principio, che appunto, come ho voluto, ricordando il Renzi, mettere in evidenza, è stato purtroppo consumato già da lungo tempo, insomma. Quindi a me non pare che si possa parlare in modo legittimo di strappo tra i vertici del PD e Gianni. Forse, io la butto lì, è un'insinuazione, ma magari lo vedremo col tempo. La questione invece dell'emendamento sulle concerie, di tutta questa enorme vicenda di aver affidato sostanzialmente all''Ndrangheta lo smaltimento di rifiuti tossici, permettendo ai proprietari delle concerie di risparmiare milioni e milioni di euro a scapito della salute pubblica e dell'ambiente, invece forse sta pesando molto. Però non si può dire, o non si vuol dire, che quello è il problema, e allora si va a mettere, a puntare il dito contro Gianni per la vicenda del 1° maggio, che, ripeto, rispetto a quello che è già successo dentro questo centro-sinistra che ha da tempo, insomma, voluto troncare le proprie radici con il movimento socialista, e quindi anche con la tradizione del 1° maggio, del 25 aprile, della resistenza, della liberazione e quant'altro, è evidentemente risibile. Insomma, quello che succede sulle concerie è ben più grosso, è ben più importante e proietta ombre ben più considerevoli sul futuro di quanto non sia questo falso strappo sul 1° maggio. Però questo è quello che le cronache mettono maggiormente in evidenza. Ho fatto le mie cronache quasi tutte su Repubblica, perché in questo, diciamo, per l'inizio della settimana, del lunedì del 3 di maggio, c'era solo la Repubblica, perché invece il Corriere esce solo nella sua versione di argomenti sportivi, e perché poi per quanto riguarda le dichiarazioni del sindaco, dei prefetti sull'ordine pubblico, la Stampa si equivale, quindi non c'è molto da andare a guardare tra Corriere o Nazione. Questo è, diciamo, a volo d'uccello, mi rendo conto anche in maniera un po' confusionaria, ma sono i temi che sono usciti in questa settimana tra 25 aprile e 1 maggio sulle cronache. Ora vorrei invece cambiare argomento e fare un po' un focus su un altro aspetto che, ripeto, sembra un po' espulso dalle cronache, che è quello dell'università. Neanche la scuola, che appunto poi scuola è generico, si va dalle scuole, dagli asili nido alle materne, alle scuole elementari, medie e medie superiori, e invece dell'università se ne parla ben poco, ed ora andiamo a sentirli. Risentirete appunto la mia voce nell'introduzione che ho fatto alle compagne di CNEU, cioè la rete in movimento Questa Non È Università.
Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio.
Un garofano è spuntato d'un sol colpo fra le dita, ma sicuro che sbadato, oggi è maggio che ci invita ad unirci fino a sera per la nostra primavera. Forza amici, in allegria, questa nostra festa sia. Un giorno per chi vive nel lavoro, un giorno per chi spera nel futuro, un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio.
Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio.
Via di corsa, tutti in piazza, tutti fuori ad applaudire, c'è persino la mia ragazza sotto il sole dell'avvenire. Le officine oggi son vuote, dorme il tram nel capannone, rosso maggio, le tue note della strada son padrone. Un giorno per chi vive nel lavoro, un giorno per chi spera nel futuro, un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio.
Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio.
Questo giorno è tutti i giorni, tutto l'anno vi è racchiuso. Primo maggio tu ritorni a dar forza a chi è deluso. Questa festa è una gran festa, non ce l'hanno regalata. Solleviamo alta la testa, noi l'abbiamo conquistata. Un giorno per chi vive nel lavoro, un giorno per chi spera nel futuro, un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio.
Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio. Un giorno per chi lotta con coraggio, è il nostro giorno, è il primo maggio.
E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat torna questa settimana a parlare ancora una volta del variegato universo della formazione, dell'istruzione, dal quale dibattito pubblico che ci sembra per certi aspetti abbia un po' espulso la questione dell'università. Dico questo perché guardando le cronache si parla molto spesso di scuola, ovviamente se ne parla in tanti e tanti modi, a volte articoli davvero insopportabili che fanno il filo alla didattica a distanza, a quello che il governo avrebbe fatto. Altre volte invece si mette l'accento, si dà spazio anche a voci critiche che sono, pensiamo per esempio a quelle di Priorità alla Scuola, dei collettivi studenteschi medi, le denunce, le questioni anche sollevate da specialisti della formazione o del mondo della psicologia, della psicoterapia, che hanno riguardato insomma l'aumento dei casi di autolesionismo tra i ragazzi, e insomma tantissime delle problematiche che rispetto alla scuola si sono aperte e sollevate. Ma l'università ci sembra invece che se ne parli molto meno, se ne è parlato invece abbastanza a lungo, scusatemi, ci viene un po' da ridere, pensando alla vicenda del rettore e non solo lui, legato alle inchieste che poi sono emerse sulle iscrizioni alla facoltà di medicina, vicende che ogni tanto hanno il clamore delle cronache, si accendono e si spengono, e questo è un altro dei temi che in qualche modo andiamo a chiedere alle persone con cui siamo in collegamento telefonico, che sono i compagni e le compagne del collettivo Questa non è università. Li abbiamo già sentiti qualche settimana fa proprio per raccontare la nascita del loro collettivo, le loro iniziative, e li risentiamo questa settimana per sapere da loro anzitutto come è andato il presidio sotto il rettorato per l'appunto di venerdì, che è evidentemente insomma un momento in cui si va a prendere nuovamente la parola e poi vuole essere un'occasione, uno spunto, così il più libero possibile, per sentire da loro un ragionamento, ripeto, in totale libertà, su quella che è la situazione dell'università in Italia in genere, ma nello specifico di quella di Firenze, e con le tante problematiche che continuano ad affliggerla, tra cui appunto anche quella delle inchieste, delle vicende che hanno riguardato gli alti vertici, compreso il rettore, che credo vada a cambiare, o in qualche modo ci sia la necessità di un cambio nella reggenza dell'Università di Firenze, a meno che non sia già successo e mi sono personalmente distratto. Se fosse così, chiedo scusa e chiediamo maggiori informazioni a loro. Insomma, questo è per sapere quello che sta succedendo dentro l'università e come si organizzano e si muovono le voci critiche che continuano a non arrendersi all'idea che l'università sia ridotta a una sorta di palinsesto, di tutorial su YouTube. A voi la parola per raccontarci un po' tutte queste cose, ripeto, nella principale caratteristica dell'intervento, che è quello della libertà nei contenuti. A voi la parola.
Il 30 marzo eravamo in presidio sotto il rettorato in una giornata coordinata con altri gruppi a livello nazionale, gruppi di Bologna, Trento e Pisa, con i quali ci siamo confrontati e abbiamo deciso di muoverci per denunciare, diciamo, come è stata trattata l'università in questo periodo di emergenza. Difatti pensiamo che sia stata un po' dimenticata, un po' trattata come se fosse un bene di lusso, quando in realtà stiamo parlando di istruzione e il diritto allo studio non è un lusso. E, inoltre, la nostra critica comune è una critica strutturale a un'università che negli anni, a forza di riforme, è sempre più simile a un'azienda. Noi principalmente eravamo lì perché cerchiamo un confronto con il rettore e con l'istituzione. Abbiamo ottenuto il 6 maggio un tavolo con il rettore, in occasione del quale vorremmo rimarcare la nostra richiesta di un impegno serio per riportare tutti gli studenti in presenza, o comunque il maggior numero possibile di studenti in presenza, e vorremmo portare avanti una rivendicazione materiale, che è quella dell'abolizione o riduzione della seconda rata delle tasse dell'anno accademico 2020-2021, in quanto pensiamo che l'università dovrebbe venire incontro un po' ai disagi economici che le famiglie hanno dovuto affrontare in questo anno così diciamo straordinario, e questa richiesta non la portiamo avanti anche alla luce della notizia di un attivo di bilancio di 16 milioni di USL da parte dell'Unifi. Noi sappiamo che ci sono dei limiti ministeriali per cui le università devono chiudere in avanzo, non in pari, ma pensiamo anche che la straordinarietà della situazione ci possa portare ad invitare l'UNIFI a venire incontro alle necessità degli studenti e uscire un po' da questo meccanismo. Ci sono delle cose su cui però vorremmo arrivare, anche se questi obiettivi che ci siamo dati non saranno realizzabili, probabilmente anche perché è già aperto il pagamento e quindi ci sta che gran parte degli studenti abbia già pagato. Vorremmo arrivare a una proposta di rateizzazione della retta per chi ha delle oggettive difficoltà a pagarla, e all'abolizione, e questa è una misura che vorremmo chiedere in maniera definitiva, non legata alla contingenza della pandemia, all'abolizione totale del sistema delle more e delle maggiorazioni per i fuori corso. Quindi vedremo come andrà questo tavolo 6. Per ora abbiamo dato, diciamo, il nostro contributo venerdì, presentandoci sotto il rettorato e recapitando al rettore l'esito di dei questionari che noi avevamo diffuso tra gli studenti, avevamo redatto e diffuso tra gli studenti su come, diciamo, sulla condizione in cui erano stati in questi mesi.
Sì, come ha detto lei, le voci critiche non si arrendono, a maggior ragione in un momento come questo, in cui il ritorno della Toscana in zona gialla avrebbe dovuto segnare anche il ritorno alle lezioni in presenza all'università per tutti gli universitari. Sfortunatamente non sarà così, nonostante una comunicazione da parte dell'Università di Firenze si dimostri in linea con le normative del governo, in questo momento la possibilità al ritorno in presenza è stato dato a pochissimi corsi rispetto alla totalità dei corsi presenti all'interno dell'Università di Firenze. Quindi al momento, tra la stragrande maggioranza degli studenti universitari frequentanti un anno superiore al primo, molti, quasi tutti, restano costretti a seguire le lezioni in DAD, su piattaforme che sempre più spesso dimostrano la loro precarietà a causa di down totali che mettono a dura prova l'insegnamento universitario. La cosa più assurda di questa situazione è stato che a comunicare l'impossibilità alla riapertura prevista per il 3 maggio non sia intervenuta l'istituzione, ma siano stati direttamente gli studenti a scoprirlo una volta trovatosi davanti all'impossibilità alla prenotazione esplicitata dal sito Kairos, il sito adibito dall'Università di Firenze alla prenotazione online del posto in aula in presenza, che con un'etichetta al corso in cui si tenta di fare la prenotazione praticamente informa lo studente che in questo momento la prenotazione non è possibile perché il corso è registrato come aula online e quindi non esiste la versione di quel corso in presenza. Praticamente questa impossibilità alla prenotazione è stata riferita ai docenti proprio dagli studenti, perché i docenti sono stati gli ultimi ad essere informati che effettivamente avrebbero dovuto proseguire le loro lezioni in modalità online. Questa è assolutamente una cosa inverosimile che non fa che sottolineare quella che è una delle rivendicazioni del movimento CNEU, ovvero la possibilità che ci venga garantita la scelta di una modalità mista e che sia garantita a tutti, perché in questo momento, ripeto, alcuni corsi tornano in presenza, ma la maggior parte restano in modalità online.
Dunque Andrea, tu prima facevi riferimento alle indagini che recentemente hanno visto coinvolto il rettore dell'Università di Firenze in concorsi truccati. Che dire riguardo a questo? Beh, purtroppo, ahi noi, questo non è il primo caso, questo non rappresenta l'eccezione alla regola, ma anzi sono numerosi i professori del nostro Ateneo che negli anni passati sono rimasti coinvolti in indagini giudiziarie. E non soltanto professori del nostro Ateneo, ma anche quelli di Atenei di altre città, come per esempio Ancona e Milano. Questo che cosa ci dimostra? Ci dimostra che esiste generalmente un'ampia tendenza da parte del personale universitario in attività illecite di vario tipo, attività che sono finalizzate a truccare concorsi e progetti di ricerca, appunto, la creazione di apparati di potere personale, il riciclaggio di personalità nelle varie branche dell'amministrazione universitaria. Tutti questi atteggiamenti, va da sé, riflettono una logica che è profondamente contraria a quei principi di uguaglianza e di pari opportunità su cui si basa la nostra concezione di università e di formazione. E in che cosa si risolvono? Si risolvono in un vero e proprio sistema baronale. Il baronato universitario, purtroppo è diffusissimo e riflette esattamente quella logica di sopraffazione che è diffusissima nella nostra società e che è necessario combattere in quanto studentesse e studenti universitari, certo, ma direi in primo luogo in quanto cittadine e cittadini. E questo alla fine per dire che cosa? Per dire che per quanto siano miserevoli e vergognose le sue azioni, non è tanto il singolo rettore dell'Università di Firenze a rappresentare il problema, ma piuttosto rappresenta il problema il sistema che gli sta alle spalle e il sistema di cui egli alla fine è espressione, quindi un sistema marcio, un sistema baronale, un sistema che presenta profonde lacune in ambito di legalità e che quindi è necessario scoperchiare. Come CNEU vorremmo metterci fin da subito in contatto con i futuri candidati al rettorato dell'Università di Firenze, dal momento che a breve ci saranno le elezioni, perché pensiamo che nel nostro piccolo sia importantissimo inserirsi in queste dinamiche per in primo luogo arginarle, ma anche per avere un peso appunto all'interno di queste, per sentirsi ascoltati.
Bene, benissimo, grazie davvero. Queste erano le nostre compagne, le studentesse di Questa non è università, che ci hanno permesso un aggiornamento su quello che succede nell'università italiana e nello specifico nella nostra Unifi. La loro pagina Facebook, che è Questa non è università, CNEU, chi la volesse ovviamente cercare per seguire le future iniziative, per magari aggregarsi. Grazie ancora e proprio in chiusura di trasmissione, visto che abbiamo già detto un mare di cose, voglio segnalare, non più che appunto una segnalazione, il fatto che giovedì 6 di maggio, questo che viene, c'è lo sciopero nazionale di tutto il personale della scuola primaria, dei COBAS della scuola, proprio nel giorno delle prove Invalsi, appunto giorno in cui si vanno a somministrare, come si usa dire per queste batterie di prove e di test, le famose prove Invalsi di italiano sui bambini, le bambine dell'elementare, della scuola primaria, come è più corretto definirla. E giustamente credo c'è lo sciopero nel tentativo di boicottare questo strumento che alla fine dei conti si è rivelato utile a nulla, se non a fare la fortuna di coloro che appunto producono le prove, dei ministeri che attraverso queste vogliono accreditare una volta un tipo di lettura sul fenomeno formativo, un'altra volta un altro. Bene, veramente adesso salutiamoci per sentirci la prossima settimana. Grazie a tutti e a tutte, soprattutto alle compagne di CNEU che sono state con noi, e a risentirci per la prossima settimana. Dalla stampa rassegnata è tutto, pugni chiusi, a presto, ciao!